Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo il nuovo libro di Shemot, iniziamo il secondo libro della Torah, l'Esodo. Questa sera ci troviamo 14 entrati nel 15 del mese di Tevet e ci troviamo nel 21 dicembre 2010. La parasha di Shemot racconta l'inizio della storia del popolo. Fino adesso abbiamo raccontato dei singoli, Abramo, Isacco, Giacobbe, figli, erano dei singoli. Dal secondo libro della Torah inizia un nuovo concetto, il popolo di Israele. Infatti l'Egitto, con tutti i suoi dolori, sofferenze, ha permesso la nascita del popolo, ha fuso, come dice lo Zohar, che l'Egitto era come il forno dove si fonde l'oro, cura Basel, il metallo dove si scioglie, e per sciogliere il metallo bisogna bruciarlo. Così anche il popolo di Israele è stato bruciato, sofferto, e questo calore, questi dolori hanno sciolto le individualità dei personaggi singoli e li ha fusi insieme e ha creato il popolo di Israele. Am Israele. La nascita del popolo di Israele avviene in Egitto, ma si concretizza con l'uscita dell'Egitto, con la redenzione, la prima redenzione che è la base di tutte le redenzioni, con il primo redentore, Moshe Rabbeinu, che è la base e l'inizio di tutte le redenzioni. Infatti anche Mashiach, che è il futuro e ultimo redentore, lui si basa sul lavoro che ha iniziato Moshe Rabbeinu. Sappiamo la famosa numerologia, gematria, Mashiach 358, Moshe 345. Mashiach non è altro che Moshe Rabbeinu più 13. 13 vuol dire Echad, 1. Mashiach non fa altro che prendere il lavoro che ha fatto Moshe Rabbeinu, la Torah che Moshe ha portato nel mondo, aggiunge Echad, 1, prende la Torah, portarla nel mondo, portare praticamente l'unicità divina in tutto il mondo, questo è Mashiach. Allora siamo pronti per la redenzione. Quando il mondo non sarà più inondato delle luci del consumismo, luci della materia, delle luci che vediamo adesso in giro che non fanno altro che portare a spendere, che non fanno altro che portare l'uomo verso il basso, materialismo, godimento, piaceri. Quando il mondo sarà pieno di luci che non esprimono altro che Dio è unico. Non luci che ti dicono compra la materia, affoga sempre di più, scendi più in basso. No, luci che ti portano in alto. Allora, sarà Moshe, 345, più uno, che è Dio nel mondo, che il mondo da solo esprimerà questa unicità, allora il mondo sarà pronto per la redenzione finale. Ultima redenzione che è legata alla prima redenzione. Ultimo redentore è legato al primo redentore. In questa lezione parleremo di Moshe Rabbeinu, il primo redentore. Il Midrash dice che se Moshe Rabbeinu non fosse nato, se lui non fosse venuto al mondo, e non avrebbe lui redento il popolo, Am Israele non si sarebbe mai concretizzato, mai realizzato, non sarebbe mai uscito dall'esilio, noi non avremmo mai ricevuto la Torah e oggi noi non saremmo qui a parlare di Dio e della Torah. Non sarebbe mai esistito il popolo di Israele. Praticamente Moshe, lui ha un ruolo chiave nella nascita di Am Israele, nel ricevimento della Torah, e nella prima redenzione, che è la causa, è quello che porterà a tutte le future redenzioni e principalmente, allora, la più importante, all'ultima redenzione che aspettiamo ogni momento. Per capire la storia di Moshe Rabbeinu dobbiamo analizzare la nascita di Moshe Rabbeinu, la salvezza di Moshe Rabbeinu da parte della figlia di Faraone, e approfondendo questi temi questa sera noi insieme scopriremo tanti insegnamenti di vita pratici, importantissimi, e vedremo tre punti, tre grandi insegnamenti, e capiremo come ogni azione, ogni dettaglio di ogni vita, di ogni persona, può cambiare la storia dell'universo. In più, delle volte, da situazioni impossibili e da persone che meno te l'aspetti, che sottovaluti, che denigri, dici, queste persone chi sono? Proprio queste persone sono quello che sono quelle potranno cambiare la storia, che possono cambiare la storia. Ognuno di noi può cambiare la storia e deve cambiare la storia. Ma se noi diciamo chi siamo noi? Noi siamo nessuno. Non è vero. Ognuno di noi deve ambire, deve cercare di sfruttare al meglio le sue potenzialità e deve capire che lui può cambiare la storia. Il titolo di questa lezione, il coraggio e l'etica nel cuore del buio e dell'impurità, ovvero come la figlia di un tiranno ha cambiato la storia dell'universo, la storia di Israele e di conseguenza la storia del mondo e la storia dell'universo. Vediamo un piccolo riepilogo storico per entrare nel clou dell'insegnamento e della riflessione che faremo insieme questa sera. La figlia di Parò nella Torah non viene chiamata esplicitamente Batia, ma poi nei profeti viene chiamata Batia, e come vedremo dopo perché viene chiamata Batia. Batia vuole dire figlia di Dio. Per cui la figlia di Parò viene soprannominata la figlia di Dio. E così diventa il suo nome. Nella Torah viene chiamata la figlia di Parò. Poi vedremo anche il perché. Batia, possiamo chiamarla e definirla senza dubbi una delle donne, una delle persone al mondo più eroe che abbiamo mai conosciuto nella storia dell'universo, del mondo. Sicuramente nell'ambito biblico lei spunta come probabilmente uno dei personaggi, sia uomini che donne, più incredibili mai esistiti. Senza di lei, Moshe Rabbeinu, il grande Redentore, colui che ci ha portato la Torah in basso, colui che ha discusso con gli angeli che non volevano dare la Torah, e lui ha avuto il coraggio di faccia a faccia di avere una discussione pesante, pericolosa. Ebbene lui, il profeta di tutti i profeti, come dice il Maimonide nei 13 concetti fondamentali, nei 13 principi di fede, che Moshe Rabbeinu, lui è il profeta di tutti i profeti. Ebbene Moshe non si sarebbe salvato e non avrebbe vissuto se non grazie a lei, se non grazie alla figlia del Faraone. La storia di tutta la civiltà del mondo, delle religioni del mondo che si basano sulla religione ebraica, che si basano su Moshe Rabbeinu, non sarebbero nate, non sarebbero esistite. praticamente il mondo non avrebbe conosciuto il monoteismo e le civiltà del mondo sarebbero state molto diverse, molto più basse. Lei non era ebrea, non era israelita, non aveva niente da guadagnare, aveva solo da perdere, la figlia del faraone, con il suo coraggio. Non è esitato neanche un attimo. Non ha detto, ah, c'è qui un bambino sul Nilo che sta viaggiando in questa cesta, magari lo prendo, magari non lo prendo. No, si butta. Fa tutto il possibile immaginabile per prendere questa cesta. Dopo che l'ha fatto, non ha avuto un pensiero di dubbio, ah, forse io sto facendo una cosa sbagliata. Io sono quella che sta andando contro l'ordine di mio padre di uccidere ogni bambino che nasceva. Ogni bambino ebreo, lei sapeva subito che lui era ebreo, lo dice il verso chiaramente. Ebbene, non ha dubbi prima, non ne ha dopo, non ha ripentimenti. E lei, senza esitare, si tuffa nel Nilo e salva il futuro Redentore di Israele, il Redentore del mondo, colui che porterà il monoteismo a tutto il mondo. E tutto questo chi è che lo realizza? La figlia del faraone. Non un'egiziana qualsiasi, non un ministro del re, un servitore del re, neanche a dire un parente del re, un nipote, un cugino, la figlia stessa, la carne del faraone, il sangue del faraone, è lei che va contro l'ordine chiaro, deciso e netto di suo padre, uccidete ogni bambino nel Nilo, gettatelo lì. Com'è possibile che una persona del genere possa aver salvato l'umanità, le civiltà, il monoteismo nel mondo? Solo grazie a Bacchi. Lei lo prende e dice un ebreo. Come faceva a sapere che era ebreo? Anche su questo punto, riflettendo, parleremo qualcosa di grandioso. Un grande insegnamento di vita. Come dicevamo prima, delle volte un atto semplice, senza pensare troppo, senza capire quanto sia importante questo atto, può cambiare la storia intera del mondo. E da chi viene effettuato questo atto? Dalla persona che meno te l'aspetti, la figlia del faraone, in persona, qualcosa di incredibile. Adesso analizzeremo un po' di dettagli, e vedremo di analizzare. Iniziamo dai versi della Torah. Esodo, capitolo 1, capitolo 2, verso 1. Quando il faraone aveva ordinato di uccidere ogni bambino, allora il padre di Moshe Rabbeinu, che si chiamava Amram, lui aveva divorziato sua moglie, Yocheved. Lui aveva detto a Yocheved, ascolta cara moglie, se noi avremo un figlio e verrà ucciso, allora cosa serve? Perché dobbiamo procreare per poi vedere i nostri figli gettati nel Nilo? Lasciamo perdere, si è divorziato. Quando lui si è divorziato, che era il capo di tutto il popolo di Israele, era la guida in esilio. Tutto il popolo si è divorziato. È venuta Miriam, che aveva solo 6 anni, e ha detto a suo padre, tu sei peggio del faraone. Lui ha decretato di uccidere solo i bambini, ma tu divorziando da tua madre hai fatto un decreto peggiore. Hai fatto sì che neanche una femmina non può più nascere. Come puoi fare una cosa del genere? Amram, la guida, il grande tzaddik, rispettato da tutto il popolo di Israele. Non a caso tutti avevano seguito il suo esempio, perché lui era proprio la guida. Ammette che sua figlia Miriam ha ragione. Lui ha fatto un errore. Bisogna avere umiltà nella vita. E dice, hai ragione, ho sbagliato. Peguei ragione, si dice in milanese. E allora lui cosa fa? Lui riprende la sua moglie, la sua ex moglie, e la risposa di nuovo. Lei rimane incinta e nasce Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nasce 3 mesi prima del suo momento, ovvero nasce a 6 mesi da quando era stato fecondato. Gli egiziani contavano esattamente i giorni da quando Amram si era risposato con Yocheved. Per cui gli egiziani sapevano benissimo che Yocheved ancora non poteva aver procreato perché si era appena sposata 6 mesi prima. Risposata. Quando nasce Moshe Rabbeinu, la luce si riempie di luce, la casa si riempie di luce, tutta la cosa. Tutti vedono che questo bambino non è uno qualsiasi, è un prodigio, è qualcosa di speciale. Lo nasconde 3 mesi. E gli egiziani stanno contando 7 mesi dal matrimonio, 8 mesi dal matrimonio, 9 mesi dal matrimonio, e lo tiene ben nascosto. Quando passano 3 mesi da quando lui era nato, Moshe Rabbeinu, il profeta di tutti i profeti, il grande Mosè, sua mamma Yocheved non può più nasconderlo a casa perché sa che gli egiziani verranno a prenderlo e a gettarlo nel Nilo. Allora cosa fa Yocheved? Male estremi, estremi rimedi. Non sa cosa fare. Prende una cesta, mette dentro Moshe Rabbeinu, la mette nel fiume e dice nelle mani di Hashem, forse qualcuno lo vedrà e se questo qualcuno che lo vedrà forse lo salverà e poi Dio vede e provvede. Mai limitare la provvidenza divina. Mai cadere nella disperazione che non c'è niente da fare. Non si può mai sapere, Hashem non ha limiti. Moshe viene messo in questa cesta, viene buttato in questo Nilo, proprio come aveva detto il faraone, buttate i bambini nel Nilo e viene buttato nel Nilo. E quando Moshe Rabbeinu sta viaggiando nel Nilo, proprio in quel momento, la figlia del faraone stava entrando nel fiume a bagnarsi. Come è scritto nel verso 5, e la figlia di Parò scese nel fiume per lavarsi e le sue ancelle erano dietro di lei. E vide la cesta dentro il fiume. Mandò la sua mano, allungò la sua mano e la prese questa cesta. Aprì la cesta e vide che c'era un bambino che piangeva. Ebbe pietà di lui e disse, questo è un bambino ebreo. Subito capì che era un ebreo. Non è che ha avuto un dubbio, allora l'ha salvato nel dubbio, no. Sapeva che era ebreo, sapeva che non doveva farlo, ma comunque non dubita un attimo e continua. Persevera nella sua intenzione di etica e morale di salvare un bambino innocente. Ma non è un bambino qualsiasi questo, è un bambino che cambierà la storia di tutta l'umanità e delle religioni del mondo. Sicuramente se Batia non avesse salvato Moshe Rabbeinu, non solo non sarebbe nato l'ebraismo, ma non avremmo avuto neanche il cristianesimo, neanche l'islam, non avremmo avuto tutte le luci che abbiamo qua, che vediamo intorno a noi, tutto il mondo è stato condizionato da un atto semplice, effettuato da niente meno che la figlia del faraone. L'ultima persona al mondo che avrebbe dovuto, potuto, pensato di fare quest'atto, lei l'ha fatto. La sorella di Mosè venne subito dalla figlia del faraone e gli disse: per caso vuoi qualcuno che allatta il bambino? La figlia del faraone dice: sì, ho bisogno, perché Mosè non voleva allattare da nessuno. Come dice Rashi, la bocca che avrebbe dovuto parlare con Hashem non voleva allattare da una donna qualsiasi, da una donna che non era pura, che non era così santa come sua madre. E così Miriam va a chiamare la mamma di Moshe Rabbeinu, la mamma di Moshe Rabbeinu, lei che allatta suo figlio Moshe, e poi glielo riconsegna a Batia. Ecco, lei lo fa crescere, lo fa nascere, lo adotta come figlio, per cui non solo che lo salva, ma lo porta avanti fino che diventa un grande personaggio, il grande Mosè, il profeta di tutti i profeti. E qui adesso vorrei analizzare tre punti di questa storia dalla quale potremmo trarre grandi insegnamenti. Dice Ragacciover, uno dei più grandi maestri del Novecento: come mai quando la cesta viene messa nel fiume c'è scritto nel verso 4, sempre capitolo 2 verso 4, è scritto che non poteva più nasconderlo e mise la cesta nel Nilo sul bordo. Il Targum, la traduzione della Torah, dice non dentro il fiume ma sul lato del fiume. Ma poi dopo, quando Batia va a bagnarsi, lei vede che la cesta si trova dentro il Nilo e ci si chiede la domanda, chiede a Ragacciov, come mai c'è questa differenza, che prima viene messo sul lato e poi lo si trova in mezzo, e come mai c'è stato questo cambiamento? Ragacciov era un personaggio incredibile, una saggezza infinita, fuori dalla norma, e dice, basandosi sulla Gemara, che da quando Mosè viene messo nel Nilo, all'inizio, a dopo, quando lui viene trovato, succede un grande cambiamento. Cosa succede? Spiega Ragacciov così. Noi sappiamo che l'Egitto aveva tanti idoli. Uno dei loro idoli, dei loro dei, era il Nilo, perché la loro economia, la loro vita si basava sul Nilo. Sappiamo che in Egitto, purtroppo, come tutto il Medio Oriente, non c'è molta pioggia, e il Nilo inondava i campi, usciva fuori e bagnava e dava una ricchezza infinita all'Egitto. Fino ad oggi sappiamo che il Nilo è una fonte economica basilare per l'Egitto. Per cui loro servivano l'idolo, il Nilo. Per loro non era un qualsiasi cosa, era proprio un idolo. Ebbene, la figlia di Parò, lei era andata invece a bagnarsi nel Nilo, e come dice il Talmud nel trattato di Sotà, pagina 12b, Amar Rabbi Yochanan in nome di Rabbi Shimon Bar Yochai. Batia non era andata a lavarsi così, in maniera casuale, bensì Batia era scesa nel Nilo per purificarsi dall'impurità di suo padre e del paganesimo egizio. Lei aveva scelto proprio il fiume del Nilo per fare questo. Batia ha voluto dimostrare che il Nilo è un fiume creato da Hashem, una creatura come qualsiasi altra creatura fatta da Hashem. Non era qualcosa di divino, di spirituale, non era un idolo. era un fiume, e come tale uno può purificarsi nel fiume. Allora lei ha lasciato proprio il Nilo per togliersi l'impurità dell'idolatria egiziana del Nilo. Voi dite che il Nilo è qualcosa di divino? No, un fiume, nel fiume tu ti purifichi. E lei è entrata lì per purificarsi da questa impurità. Secondo Talmud lei era andata per convertirsi, per diventare ebrea. Era andata a immergersi nel mikveh, nel bagno rituale, e per diventare ebrea. Lei sapeva che tutto il paganesimo era fasullo, le idolatrie erano finte, erano tutte un imbroglio. Lei sapeva la verità. Pur essendo la figlia del faraone, sapeva dov'era la verità. Per cui il faraone ordina di prendere ogni bambino ebreo e di gettarlo dove? Nel fiume. Praticamente il faraone vorrebbe trasformare il monoteismo ebraico degli ebrei, di Abramo. Lui vuole prendere l'eredità di Abramo, che sono i figli di Jacob, il popolo israelite che si trovava in Egitto, e buttarlo nel Nilo, nel paganesimo. Lui vuole trasformare il monoteismo in paganesimo. Lui voleva buttare i bambini lì, in quel posto, nell'idolatria egizia. Cosa fa invece Batia, la figlia del faraone? Lei prende il paganesimo egiziano, esattamente l'opposto, il Nilo, che era un idolo per loro, e va lì a purificarsi, va lì a rigenerarsi, a convertirsi, a elevarsi, a togliere quell'impurità dell'idolatria egizia. Abbiamo Parò da una parte, e chi è l'opposto, l'antitesi di Parò? La sua figlia. La figlia del faraone fa esattamente il contrario di suo padre. Ebbene, dice Ragachover che c'è una halakha nelle leggi di idolatria di Avodah Zarah. Il Maimonide dice nel 8° capitolo dell'idolatria, halakha 8 e 9 e 10, che un'idolatria non può essere usata per nessun godimento. Un idolo non può darci nessun godimento, perché l'idolatria non puoi, non solo non puoi usarla o servirla, ma non puoi trarre neanche godimento. Continua il Maimonide e dice: quando un non ebreo annulla un'idolatria, in quel momento quell'idolatria viene annullata e può essere utilizzata anche da un ebreo, può essere portarne godimento. Ma un ebreo non può lui annullare un'idolatria, perché lui non è alla forza. Deve essere un idolatra di quell'idolatria che la annulla, allora quell'idolatria viene annullata. Praticamente solo un egiziano o un'egiziana ha la forza di prendere l'idolatria egiziana, il Nilo, che è uno degli idoli per eccellenza, e annullarlo, togliergli questa forza di negativa di idolatria. E come fa un egiziano a fare questo? Quando lui lo annulla e dice: non è un idolo questo, il Nilo è un fiume, è una creatura di Hashem, è un luogo dove uno si può purificare. Allora il Nilo diventa qualcosa di santo, qualcosa di spirituale, riacquisisce la sua identità e viene annullata l'idolatria. In base a questo, dice il Maimonide, possiamo capire cosa succede. Quando Moshe Rabbeinu viene messo nel Nilo, il Nilo era ancora un idolo per gli egiziani, per cui Moshe Rabbeinu e Miriam non volevano trarne godimento, perché non puoi godere da un idolo. Ma quando Batia va nel fiume e lei dice: questo non è più un idolo, lei lo annulla, allora Moshe Rabbeinu la sua cesta non è più sul lato del Nilo, ma è dentro il Nilo. Come Bati dirà, io l'ho chiamato Mosè perché l'ho preso dall'acqua, mi ne ha mai messo io, l'ho tolto dall'acqua. Mosè vuole dire tolto. Bati dice, siccome io l'ho tolto da dentro il fiume, si chiamerà Mosè. Perché lei enfatizza da dentro il fiume? E perché prima c'è scritto che lui era sul lato? E poi lei lo vede dentro il fiume e lei lo toglie da dentro il fiume e lo chiamerà, lo tolto da dentro il fiume. Perché Batia vuole mettere in risalto che l'impurità egizia è stata annullata. Com'è che è stata annullata? Quando lei ha detto il Nilo era il creatore del Shem. È un fenomeno naturale, non è divino. Allora lei ha annullato il Nilo e allora Moshe Rabbeinu può trovarsi dentro il Nilo e non sta godendo dell'idolatria. Perché Moshe verrà chiamato Moshe, che vuol dire che lo è estrapolato da dentro il Nilo? Perché nel ruolo di Moshe Rabbeinu di annullare l'idolatria nel mondo e il paganesimo egizio, la prima cosa, chi è che inizia questo atto? È proprio la nascita di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nasce dal Nilo, ovvero dalla trasformazione del negativo in positivo, dell'idolatria in qualcosa di creatore di Dio. E chi è che realizza questa prima trasformazione? Era Batia. Sapete quale giorno era quello? Ebbene, Moshe Rabbeinu è nato il 7 di Adar, lo sappiamo. È stato tenuto nascosto 3 mesi. 3 mesi dopo il 7 di Adar, sapete quando è? Il 6 di Sivan, il giorno che è stata data la Torah. Il giorno che è venuto nel mondo, è stato portato nel mondo il monoteismo in maniera pubblica. Tutto il mondo ha sentito la parola di Dio, i 10 comandamenti, la Torah, la prima religione monoteista del mondo. Questo è successo il 6 di Sivan. Ma questo è iniziato 40 e passa 80 anni prima. 80 anni prima di Matan Torah, una donna egizia, niente meno che la figlia del faraone, lei inizia a trasformare l'idolatria in monoteismo, lei prende il Nilo e lo trasforma da idolatria in una creatura di Hashem, e questo viene espresso col nome di Moshe, che Moshe viene da dentro il Nilo, da dentro l'idolatria, perché non è più idolatria. E questo succede quando? Nel giorno di Matan Torah. Niente meno che il giorno che il monoteismo è venuto nel mondo, ma questo atto di trasformazione del mondo in monoteismo inizia molto prima grazie alla figlia del faraone che stava andando a immergersi, a purificarsi dall'idolatria, a convertirsi all'ebraismo. Questo è qualcosa di grandioso. Tra l'altro sapete che durante Shavuot c'è un'usanza di mettere fiori nella sinagoga per ricordare i fiori che c'erano nella montagna di Sinai. Ma si usa anche molto mettere dei rami, delle foglie. Cosa c'entrano questi con Matan Torah? Matan Torah abbiamo visto i fiori così, ma non i fogli. Ebbene, dicono i commentatori che è probabile che una delle ragioni per la quale noi mettiamo questi rami, questi fogli molto grandi il giorno di Matan Torah, giorno di Shavuot, in sinagoga, perché vogliamo ricordare il fiume di Moshe Rabbeinu e noi andiamo a prendere delle cose che ricordano il fiume, ricordano quel primo 6 di Sivan. Quando il primo 6 di Sivan viene salvato Moshe Rabbeinu e inizia la trasformazione dell'idolatria in monoteismo. Chi è che fa tutto questo? La figlia del faraone. Neanche viene chiamata per nome, la figlia del faraone. La Torah vuole enfatizzare. Chi è che si tratta qui? Qua si sta trattando di una trasformazione effettuata da una non ebrea, da un egiziano, ma non un'egiziana qualsiasi, non solo una parente del faraone, ma la figlia stessa in persona del faraone. Battalo! Dice il passo. E ce lo dice in chiaro per farci capire che ogni persona ha il potere e il dovere di realizzare dei grandi miracoli, grandi cose che potranno cambiare la storia dell'umanità, come la figlia di Parò. Che chi mai avrebbe pensato? Proprio lei. Lei ha cambiato tutto. Il mondo non è più quello che era prima, grazie a Moshe Rabbeinu, e tutto questo grazie a Batya, la figlia del faraone. Uno potrebbe pensare, ah, questa persona, così lontano dall'ebraismo, così lontano dal monoteismo, e oltre che cerco di avvicinarlo, cerco di risvegliare la sua anima, è un'anima sperduta. Ebbene, dobbiamo sempre ricordarci che se Batya ha fatto quello che ha fatto la figlia del faraone, questo vuol dire che nessuno al mondo può essere sottovalutato, può essere considerato un nullo, un qualcuno che non può cambiare il mondo. Perché la persona che meno ci saremmo aspettati è quello che ha fatto più di tutti. Ha cambiato più di qualsiasi altra persona, forse, il ciclo del mondo. Andiamo avanti un attimo a capire come è successa questa storia e cerchiamo di analizzare alcuni dettagli che ci insegneranno altri punti molto importanti. Talmud dice, nel Trattato di Sotà, pagina 12b, Batya mandò la sua mano per prendere questa cesta che era nel fiume. Ma non c'è scritto la sua mano, Yadda, c'è scritto Amatà. Nel Talmud troviamo due opinioni, Rav Yehuda e Rav Nechemia. Rav Yehuda dice, cosa vuol dire Amatà? La sua mano. Rav Nechemia dice, cos'è Amatà? La sua serva, perché in ebraico Amà vuol dire serva, vuol dire anche braccio. Chi dice mano? Perché c'è scritto Amatà. Chi dice serva, perché non c'è scritto mano, allora non c'è scritto mano vuol dire la sua serva, non vuol dire mano. Allora chiedo a Mara una domanda. Secondo l'opinione di Rabbi Yehuda, che Amatà vuol dire mano, perché non c'è scritto mano nella Torah? Perché c'è scritto Amatà al suo braccio? Non l'ha mica preso col braccio, l'ha preso con la mano. Risponde la Mara, sai perché c'è scritto braccio e non mano? Perché lei con la sua mano non ci sarebbe mai arrivata a prendere Moshe Rabbeinu. E allora cosa è successo? Col suo braccio l'ha preso. Hashem ha allungato il suo braccio fino a che lei è arrivata a prendere la cesta. Moshe Rabbeinu si trovava in mezzo al Nilo. Il Nilo ha una larghezza molto ampia e lei si trovava vicino il bordo. Un po' più avanti, Moshe la cesta si trovava in mezzo al Nilo e lei è corsa a prendere questa cesta, ma visto che non ce la faceva, il fiume, la corrente del fiume stava trascinando questa cesta e andava avanti e lei correva, correva andare a prenderla, non riusciva ad arrivare, allora ha allungato la sua mano il massimo possibile. Dice il Talmud, perché c'è scritto Amatà e non Yadà, il suo braccio e non la sua mano? Perché lei ha allungato il suo braccio. E Hashem ha fatto un miracolo che il suo braccio è diventato lungo, ancora più lungo. Ed è arrivato fino alla cesta di Moshe Rabbeinu. Non c'è scritto mano perché non l'ha preso con la mano, l'ha presa col braccio allungato da Hashem e è arrivato fino alla cesta. Secondo l'opinione della Biuda, noi impariamo qualcosa di molto grande. Non ha mandato la sua serva, ha mandato la sua mano, ma non c'è scritto mano, c'è scritto braccio, perché il braccio è stato allungato. Dice Rabbi Yehuda una cosa molto importante. Ci sono alcune circostanze della vita in cui noi arriviamo a concludere, non c'è speranza. È impossibile guarire questa malattia. Questo business mollo, non si può più salvare. Questa laurea è impossibile per me, questo progetto non è raggiungibile. E spesso purtroppo moriamo delle situazioni, dei progetti importantissimi che possono cambiarci la vita e cambiare la società, solo perché noi nel cervello abbiamo deciso che non sono fattibili. Viene Raviola e ci dice, attenzione cari amici, voi state sbagliando. Se la figlia del faraone che non era ebrea ed era la figlia del più grande idolatro al mondo, lei non solo ha fatto il più grande miracolo della storia, il più grande, l'atto più incredibile, potremmo dire, ma non solo questo, lei non poteva arrivarci fisicamente, ma non ha esitato di buttarsi e di allungare la sua mano. Hashem gliel'ha allungata. Quando una persona fa tutto il possibile immaginabile per cercare di raggiungere uno scopo importante, divino, e allunga la sua mano, Hashem completa. Tu hai fatto il tuo massimo, il resto lo faccio io, dice Hashem. Bisogna imparare da Batia, dalla figlia del faraone, mai esitare nella vita. Mai dire non è fattibile, logicamente non è fattibile, anche quando non vedi speranza e non credi che ci sia possibilità di farcela, non devi mai gettare via il rospo, devi fare il possibile che puoi fare a te, che abbiamo nelle nostre mani e il resto lo farà scendere. Famoso detto di Rav Zusha da Napoli, che lui diceva, io non ho paura quando arriverò davanti al tribunale celeste dopo 120 anni di vita, che mi chiederanno perché non sei stato come Abramo, perché non sono Abramo, e se mi chiederanno perché non sono stato come Isacco, perché non sono Isacco, gli dirò, e perché non sei stato come Mosè, perché non sono Mosè, non sono David, ma io ho paura quando mi chiederanno perché non sei stato Zusha, perché non hai sfruttato il tuo potenziale. E questo è un altro insegnamento che impariamo, che dobbiamo sempre sfruttare il nostro potenziale al massimo e dobbiamo fare il massimo possibile che è nelle nostre mani e chiedere a Hashem di completare, e Hashem ci aiuterà, ce lo completerà. Poi vediamo un altro concetto molto interessante. Prende questo bambino, vede che piange, dice questo è un bambino ebreo. Come faceva a sapere che era ebreo? Il Nachman dice, Rabbi Moshe ben Nachman, soprannominato Ramban, perché Batia aveva pensato, chi mai metterebbe un bambino nella cesta? Una mamma non metterebbe in pericolo di vita un bambino, se non una mamma che è ebrea, che ha un figlio che è ebreo, che non ha speranza, non sa cosa fare, lo mette nella cesta e dice, Hashem salvami. Allora lei è convinta che è un bambino ebreo. La madre non sa se verrà salvato, non sa se qualcuno lo vedrà, ma lei spera, forse qualcuno lo vedrà, e forse qualcuno lo salverà. Come Agar nel libro della Genesi, quando suo figlio sarà per morire, lo getta via, non lo vuole vedere morire. E prega ad Hashem, e viene l'angelo e lo salva. Un po' la stessa cosa, Batia pensa, dice, come il bambino ebreo. Un'altra spiegazione dice, ha visto la circoncisione. Quando ha visto un bambino con la Milà, ha detto, questo è ebreo, non c'è dubbio. Ma c'è un altro commento, un nuovo commento delle ultime generazioni, che dice così. E c'è anche un'allusione nei versi di questo commento. Lei vede che piange. Perché c'è scritto che lei vede che piange? Avrebbe dovuto dire, lei stenta che piange. No, Vatireo l'ha visto che piangeva. Cosa vuol dire vedere piangere? Un grande maestro dice che solo un ebreo piange ma non lo senti che piange. Lo puoi vedere che piange. Solo un ebreo sa lamentarsi senza farsi sentire, senza piangere, in silenzio. purtroppo nella natura dell'ebreo è quella di soffrire in silenzio. Questo ci riporta e ci associa a delle memorie della tragica Shoah. Nel secolo scorso, nella prima metà del secolo scorso, quando i bambini venivano nascosti nei ghetti, nei sotterranei, sapete che un bambino vuole muoversi, però li mettevano nei sotterranei e li tenevano nascosti in silenzio e non potevano neanche piangere, neanche sfogarsi a piangere. Non potevano. Si racconta che una mamma che si era nascosta con sua figlia in un ghetto in Polonia, Kovner, per tanti mesi rimasero nascosti. Non potevano neanche parlare, reagire, niente. Dopo la guerra, la figlia chiede alla mamma: mamma, possiamo finalmente piangere? Possiamo permetterci il lusso di piangere? Oggi piangiamo tutto il tempo, diciamo, come siamo messi male, problemi, recessione, piangiamo. Non ci rendiamo conto il privilegio che abbiamo, che possiamo piangere. Fa ridere un po', ma c'è gente che molta gente gli piace piangere. Specialmente nella natura dell'ebreo quella di piangere. Essere vittime piace un po' a tutti, piangere a tutti fa comodo. Dobbiamo sapere che non tutti possono permettersi di piangere. E dobbiamo ringraziare Hashem anche per il fatto che noi possiamo piangere. Ebbene, lei vede questo bambino che soffriva in silenzio. Perciò lei vede che soffre, ma non lo sente, perché lui non sta lamentandosi. Ovvero soffre in silenzio, come la natura dell'ebreo di poter di soffrire in silenzio. Allora lei dice, questo è un ebreo, chi soffre in silenzio se non è un ebreo? Un ebreo! Per questo è scritto e lo vide, e questo è scritto anche nel Talmud. Questo concetto si può eludere dal Talmud, perché nel Talmud è scritto, vide un bambino che piangeva. E Talmud chiede, com'è possibile, prima che viene chiamato, vide un ragazzo che piange. Prima è scritto che era un bambino, poi viene chiamato ragazzo. Chiede Talmud, com'è possibile? È un bambino o un ragazzo? Dice, lui è un bambino ma piange come un ragazzo, secondo Rabbi Uda. Rabbi Nehemia dice a Rabbi Uda, com'è possibile che lui è un bambino ma piange come un ragazzo? Vuol dire che Moshe Rabbeinu aveva la voce di un adulto. È come dire che lui è un difetto, perché dire che un bambino che ha la voce da adulto, un bambino che ha la voce da adulto, non è una cosa molto carina. Allora Rav Nehemia non è d'accordo con la viuda e dice no, un'altra ragione, lui dice che gli ha fatto come una cuppa che sembrava un ragazzo. Ma secondo la viuda, lui è un bambino, ma piange che ha la voce come un ragazzo. Potremmo, in base a quello che abbiamo detto fino adesso, capirlo in questa maniera. Lui è un bambino, però piange come un ragazzo. Cosa vuol dire piange come un ragazzo? Non che ha la voce da adulto come un ragazzo, che è un difetto. Piange come un ragazzo, ovvero lui riesce a trattenere e a piangere come un ragazzo. Cioè, come un adulto che riesce a tenere dentro il suo pianto. Quando lei vede questo, capisce che è un ebreo, perché vede questa facoltà di poter tenere nascosto questo pianto. Ebbene, Batia, voglio concludere un attimo, saltare un po' di passaggi, nelle cronache 1, capitolo 4, è scritto nel verso 18 che lei ha sposato Mered. E questa si chiama Batia, figlia di Parò. E lei ha avuto dei figli, vengono elencati i nomi dei suoi figli. Yered, Avigdor, Hever, Ikutiel. Tutti questi sono figli di Batia. E chi è questo Mered? Questo è Kalev ben Yefune, dice il Midrash. Mered viene dalla parola ribelle, che si è ribellato contro gli altri esploratori. Per questo lei ha, alla fine ha avuto il merito di convertirsi e di sposarsi con niente meno che Kalev ben Yefune. Incredibile. Qua vediamo la grandezza, come una donna egiziana, la figlia del faraone, riesce a scavalcare, salvare l'unico potenziale redentore, salvare Amisraele, salvare l'umanità, tutto grazie a un atto incosciente, irrazionale, della figlia del faraone. Senza esitare, si butta, senza esitare, allunga la mano in maniera irrazionale, senza pentirsi lo prende, lo salva e sa che è un ebreo e lo fa con coscienza. Il significato del nome Batia, ovvero figlia di Hashem, figlia di Dio, Bat, figlia, Yud-Kei è l'abbreviativo del nome di Hashem, del tetragramma, ovvero lei era considerata come la figlia di Hashem. Ma chi gli ha dato questo nome? Ebbene, il seguente Midrash ci spiegherà il significato di questo nome, chi gliel'ha dato, e poi capiremo anche come mai quando lei sta andando per immergersi nel Nilo viene chiamata Bat Paro e non Batia. Il Midrash dice, Batia, il tuo nome vero non è Batia, ma verrai chiamata col nome Batia. Perché? Siccome tu hai preso Moshe Rabbeinu, che non era tuo figlio, ma pur di salvarlo l'hai considerato come se fosse tuo figlio, l'hai adottato, l'hai fatto crescere, hai detto questo è mio figlio, hai rischiato la tua vita, ebbene così come tu hai preso un bambino che non è tuo figlio, e l'hai considerato come se fosse tuo figlio, Hashem dice a Batia, così anche io farò la stessa cosa con te. Tu non sei mia figlia, ma ti chiamerò mia figlia Batia, così proprio come tu hai fatto. Tu hai preso un estraneo, l'hai fatto diventare tuo figlio, io prenderò te e ti farò diventare la mia figlia. E per questo tuo nome sarà Batia, la figlia di Hashem. In base a questo Midrash possiamo capire come mai quando lei sta per andare a immergersi nel fiume, non viene chiamata Batia, ma la figlia di Farò. Infatti, quando lei sta per andare nel fiume, nel Nilo, per immergersi, per purificarsi, per convertirsi, per elevarsi, lei ancora non ha ricevuto questo dono del nome di Batia. Sei mia figlia. Perché Hashem gli dà questo nome quando lei salva Moshe Rabbeinu, e lei prende un estraneo e lo fa diventare suo figlio, allora Hashem la prende come figlia. Ma in quel momento ancora non aveva salvato Moshe Rabbeinu e ancora non era stata considerata la figlia di Hashem. Allora la parola chiamerà la figlia di Parò. E la figlia di Parò andò per immergersi nel fiume. Però possiamo aggiungere e dire qualcos'altro anche. La Torah non la chiama Batia anche per un'altra ragione, per mettere in risalto la persona che sta salvando Moshe Rabbeinu. Se la Torah avesse detto e Batia andò nel fiume a salvare e salvò Moshe Rabbeinu, beh, Batia è la figlia del faraone. Qui la Torah vuole dirci, sapete chi salva Moshe Rabbeinu? Non è una persona qualunque, è un'egiziana. E non un'egiziana qualunque, ma la figlia del faraone. E andò la figlia del faraone. Ecco perché la Torah qui sottolinea la figlia del faraone, per dirci qualsiasi persona al mondo può aiutare e può contribuire, può avere un ruolo fondamentale in questo caso nella redenzione. Batia non va bene, non è sufficiente. La figlia del faraone, una donna egiziana, addirittura la figlia del faraone, è lei che porterà la redenzione, è lei che salverà il futuro redentore. La Torah vuole insegnarci che non ci sono limiti, che anche le persone più lontane, la figlia del faraone, è lei che salverà il popolo di Israele. Ognuno di noi deve riflettere su questo e non deve mai dire mai, come abbiamo spiegato. perché ognuno può e deve sapere che ha la possibilità di avere un ruolo fondamentale nel portare la redenzione. E basta fare un ragionamento forzato. Se Bacchia, che era la figlia del faraone, è lei che ha portato la salvezza, ognuno di noi, che è discendente di Abramo e Yaakov, che ha la Torah, che ha gli strumenti, sicuramente può e deve avere un ruolo fondamentale nella redenzione. Vorrei, prima di concludere e riassumere gli insegnamenti, fare un parallelismo recente, analogo a quello di Bhatia, che è successo 2 anni fa, in India, quando due terroristi di un grande gruppo di terroristi penetra dentro il Beth Chabad in India, a Mumbai, e tortura, uccide brutalmente, sparano dappertutto, e uccidono il Shliach Chabad, il messaggero di Rebbe dell'India, uccidono sua moglie e uccidono altri turisti che si trovavano temporaneamente lì nel Beth Chabad. Ebbene, cari amici, durante questo atto atroce, in mezzo a questo grande buio, viene fuori il figlio del Shliach Chabad. Si chiama Moshe Tzvi, che auguriamo lunga vita. Proprio Moshe, come Moshe che è della Torah che stiamo studiando. E va in giro per la casa, in mezzo al fuoco dei poliziotti indiani e il fuoco di risposta dei due attentatori, terroristi islam. E lui chiama mamma e papà, e lì viene fuori un'altra Bhatia, la donna del servizio. Esce fuori dal fuoco, quando lei sapeva che c'era questo fuoco che sparava dappertutto, e rischia la sua vita, senza logica, senza ragione, e salva il bambino. Purtroppo oggi, se lei non avesse fatto questo, purtroppo oggi non sarebbe qui con noi Moshe Tzvi, l'unico erede e figlio che è rimasto, almeno l'unica soddisfazione per tutto il mondo ebraico, che almeno qualcosa è rimasto dei due shluchim, dei due messaggeri uccisi brutalmente. Questo parallelismo l'abbiamo vissuto nella nostra generazione, la base della nostra generazione. Quando gli hanno chiesto come hai fatto a rischiare la tua vita, a gettarti nel fuoco, che te lo faceva fare, stai tranquilla, dici non ci ho pensato, ho visto che potevo salvare un'anima, non ho pensato alla mia vita, ho pensato che potevo salvare qualcuno, l'ho fatto. E qua impariamo questi tre concetti che abbiamo detto prima, che delle volte, senza neanche te l'aspetti, nelle situazioni che neanche te l'aspetti, nei posti che neanche ci pensi, dalle persone che neanche ti immagineresti, delle volte proprio in quelle situazioni più strane, più logiche, delle persone più lontane, arriva la salvezza, arrivano dei cambiamenti grandiosi che cambiano l'umanità, cambiano la società. Secondo insegnamento, delle volte neanche te l'aspetti, che puoi farcela. Per cui dici, cosa sto a fare, cosa sto a provare, a perdere tempo, ma lascio perdere. No, impara da Bhatia cosa ha fatto. Si è gettato nel fiume e ha allungato la sua mano. E scende l'allungata. Mai sottovalutare nessuno. Mai sottovalutare nessuna azione. Mai pensare, mai dire mai. E terzo insegnamento. Quando vedi qualcuno vicino a te che soffre. E dici, ma... Oh, solamente un piccolo dolore, no. Mai sottovalutare il dolore nascosto. Il dolore si può vedere con gli occhi. Il dolore non bisogna sentirlo. Si può intravederlo e vide con i suoi occhi. Impariamo da Bhatia a questi tre insegnamenti. Come non bisogna mai sottovalutare nessun istante, nessun momento, nessuna azione. Una piccola azione può cambiare il mondo. come non bisogna mai rinunciare e dire impossibile. E poi, la terza cosa, imparare a guardare con gli occhi in profondità. Non guardare l'esterno, quel che sembra, guardare dentro. Questo è un bambino ebreo. Piange in silenzio. È un bambino che ha la voce da adulto, sa piangere in silenzio. È riuscito a vedere sotto, a capire chi aveva davanti, che era un bambino ebreo, ha detto lo devo salvare. Purtroppo il mondo egoista ci tende a dire sta bene questa persona, non ha bisogno. Bisogna imparare a capire, a decifrare i dolori nascosti, interpretarli e di conseguenza cercare di risolvere, aiutare a risolvere la situazione. Ma la cosa più importante che noi impariamo da Batya, di tutti questi tre concetti che abbiamo detto, è sicuramente come noi non dobbiamo mai pensare che noi non siamo nessuno, siamo la figlia di Parò. Batya poteva dire io non sono nessuno, cosa io posso fare per il mondo? Io sono la figlia di Parò, io sono schiavo dei miei sentimenti. Uno può essere a livello spirituale la figlia di Parò, ovvero essere il figlio dei suoi, del paganesimo, essere schiavo dei suoi sentimenti, dei suoi istinti. Essere una persona, io figlio di Parò, quando mai io posso arrivare a raggiungere dei livelli spirituali? Posso cambiare il mondo? Posso trasformare il mondo, cambiare la storia dell'umanità? Io, la figlia del faraone? Ebbene, ognuno di noi che pensa e si illude di essere schiavo del suo corpo, della materia, dei suoi istinti animaleschi, essere schiavo come la figlia, essere un figlio di questi sentimenti, di questo faraone, di questa idolatria, e dire, siccome sono il figlio del faraone, sono così immerso, non potrò mai cambiare l'umanità. E qui viene la storia di Batya e dice, quando mai te l'aspetti, dalla persona che meno te l'aspetti, ognuno può cambiare il mondo e deve cambiare il mondo. Ognuno ha la forza di trasformare l'idolatria in spiritualità e cambiare la storia dell'universo. Basta allungare la mano, anche quando non c'è speranza di farcela, ti butti e allunghi la mano e quando meno te l'aspetti, sei proprio tu, la figlia del faraone che è così lontana, proprio lei, proprio quest'anima smarrita lontana, può essere lei l'anima che cambierà il mondo e porterà la redenzione del mondo, come ha fatto Batya, e porterà la Geulah, la redenzione futura, presso i nostri giorni. Amen, amen.